Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba.
Ieri sera, appena i miei piccoli compagni di dormitorio si furono addormentati, mi ficcai dentro il mio armadietto, senza neppure pensare a scrivere in queste pagine i fatti della giornata, per quanto fossero di grande importanza. Era per il momento assai più importante il vedere quel che accadeva nella sala del defunto professor Pierpaolo Pierpaoli, cercando di scoprire le batterie nemiche. E per la verità la mia aspettazione non fu punto delusa. Appena dentro nel mio osservatorio sentii la voce della signora Geltrude che diceva:
«Sei un perfetto imbecille!»
Capii subito che parlava con suo marito. E difatti, accostato l'occhio al forellino fatto nel ritratto del compianto fondatore di questo collegio, ho visto giù nella sala i due coniugi direttori l'uno di fronte all'altra. La direttrice con le mani sui fianchi, col naso addirittura paonazzo e gli occhi sfavillanti, e il direttore dritto, rigido in tutta la sua lunghezza, nell'attitudine di un generale che si prepari a sostenere un assalto.
«Sei un perfetto imbecille!»
ripeteva la signora Geltrude.
«E si deve a te, naturalmente, se abbiamo tra i piedi quel pezzente napoletano che finirà col rovinare l'istituto propalando l'affare della minestra!»
«Calmati, Geltrude!» rispondeva il signor Stanislao, «e cerca di considerare seriamente la cosa. Prima di tutto il barozzo fu accettato di comune accordo a condizioni eccezionali per riguardo al suo tutore, che ci procurò altri tre convittori a retta intera.»
«D'accordo, e sfido! Non la finivi più con le tue ragionacce stupide!»
«Via, Geltrude, cerca di moderarti e di ascoltarmi. Il barozzo, vedrai, non abuserà della scoperta fatta con la sua anilina. Tu sai che egli ignorava di essere tenuto qui a patti speciali, e io, approfittando di questo e toccando la corda sensibile della sua dignità, gli ho fatto considerare con un discorso molto efficace che egli era tenuto qui quasi per compassione e che perciò aveva lui, più degli altri, il dovere di mostrarsi grato e affezionato a noi e al nostro istituto.» A questa rivelazione il barozzo è rimasto talmente turbato che non ha avuto più parola ed è diventato un pulcino. Dopo la mia reprimenda ha balbettato: «Signor Stanislao, mi perdoni, capisco ora di non avere qui dentro nessun diritto e può essere sicuro che non avrò mai né una parola né un atto contro il suo collegio, glielo giuro.»
«E tu, imbecille, ti fidi dei suoi giuramenti?»
«Certamente. Il barozzo ha un fondo di carattere serio ed è rimasto molto impressionato dal quadro che gli ho fatto delle sue condizioni di famiglia. Sono assolutamente sicuro che da parte sua non avremo nulla da temere.»
«Non capisci nulla! È lo Stoppani che è la causa prima dello scandalo! Lo Stoppani che è proprio quello che ha messo il campo a rumore per la minestra di magro!»
«Lo Stoppani è meglio lasciarlo stare. Per lui è un altro paio di maniche. Egli è addirittura un bambino e le sue chiacchiere non possono nuocere alla buona fama dell'istituto.»
«Come? Non lo vuoi neppure punire?»
«Ma no, cara, il punirlo lo irriterebbe maggiormente. E poi chi ha messo l'anilina nei piatti è il barozzo. Mi ha confessato egli stesso di essere stato lui, lui solo.»
A questo punto la signora Geltrude ebbe un tale accesso di bile che credetti le pigliasse lì per lì un accidente. Alzò le braccia al cielo e si mise a declamare:
«A nomi, a eterni dei! E tu, tu fai il direttore di un collegio, tu così cretino da credere a quel che ti dice un ragazzaccio come il barozzo, pretendi di stare alla testa di questo istituto, ma tu sei da rinchiudere in un manicomio, tu sei un idiota come non ve ne sono mai stati nel mondo!»
Il direttore sotto questa valanga di ingiuri reagì e, abbassata la testa al livello della sua violenta consorte, la guardò negli occhi esclamando:
«Ora poi, basta!»
E a questo punto io vidi, giornalino mio, la cosa più straordinaria, più lontana da ogni previsione, insieme più comica, che si possa immaginare. La signora Geltrude, allungando la destra sul capo del signor Stanislao come un artiglio, gli afferrò i capelli esclamando:
«Ah, che vorresti fare?»
E mentre ella ringhiava queste parole, io vidi con profondo stupore che la chioma corvina del direttore era rimasta nelle grinfie della direttrice, la quale agitava la parrucca in aria, ripetendo furiosa: «Ah, vorresti anche minacciarmi! Tu! Me!» E gittata via un tratto la parrucca, afferrò un battipanni di giunco che era su un tavolino e si mise a inseguire il signor Stanislao, che, avvilito, con la testa completamente nuda, cercava goffamente di sfuggire alle minacce coniugali, girando attorno alla tavola. La scena era così supremamente ridicola che, per quanti sforzi facessi, non potei trattenere completamente le risa e mi uscì dalla bocca un mugolio acuto. Questo mugolio fu la salvezza del signor Stanislao. I due coniugi si voltarono in su stupiti verso il ritratto. E la signora Geltrude, passando dalla irritazione a una vaga paura, mormorò:
«Ah, la buona anima dello zio Pier Paolo!»
Ed io prudentemente mi ritirai, lasciando i due coniugi pacificati a un tratto da un comune sentimento di timore a fantasticare intorno al mugolio del compianto fondatore di questo malaugurato collegio. 9 febbraio. Altra strepitosa notizia. Iersera dal mio osservatorio ho scoperto che il direttore, la direttrice e il cuoco sono spiritisti. Sicuro! Quando ho messo l'occhio al solito forellino, essi erano già riuniti tutti e tre attorno a un tavolino tondo e il cuoco diceva:
«Eccolo, ora viene».
E chi doveva venire? Era proprio lo spirito del compianto professor Pierpaolo Pierpaoli, benemerito fondatore del nostro collegio, e dietro alle cui venerate sembianze io stavo in quel momento vigilando i suoi indegni evocatori. Non mi ci volle di molto tempo né di molto ingegno per comprendere la causa e lo scopo di quella seduta spiritistica. Evidentemente il signor Stanislao e la signora Geltrude erano rimasti molto impressionati dal mugolio che avevano sentito la sera avanti discendere dal ritratto del loro predecessore. E ora, spinti un po' dal rimorso per la scenata fatta in presenza alla rispettabile effigie del compianto fondatore dell'istituto, e forse anche da un vago timore che incutevano nel loro animo i recenti avvenimenti, evocavano lo spirito dell'illustre defunto per domandargli perdono, consiglio e aiuto.
«Ora viene, eccolo»,
ripeteva il cuoco. A un tratto la signora Geltrude esclamò:
«Eccolo, davvero!»
Infatti il tavolino s'era mosso.
«Parlo con lo spirito del professor Pierpaoli?»
domandò il cuoco, fissando sul piano del tavolino due occhi spalancati che luccicavano come due lumini da notte. Si udirono alcuni colpi battuti sul tavolino e il cuoco esclamò convinto:
«È proprio lui!»
«Domandali se era lui anche ieri sera»,
mormorò la signora Geltrude.
«Fosti qui anche ieri sera? Rispondi», disse il cuoco in tono di comando,
e il tavolino a ballare e a picchiare, mentre i tre spiritisti si alzavano dalla sedia e si dondolavano qua e là e si rimettevano a sedere, seguendone tutti i movimenti.
«Sì», disse il cuoco, «era lui anche ieri sera».
Il signor Stanislao e la signora Geltrude si scambiarono un'occhiata come per dire:
«Ci abbiamo fatto una bella figura».
Poi il signor Stanislao disse al cuoco:
«Domandagli se posso rivolgergli la parola».
Ma la signora Geltrude lo interruppe bruscamente, fulminandolo con un'occhiata:
«Niente affatto! Se qualcuno ha il diritto di parlare con lo spirito del professor Pierpaolo Pierpaoli, sono io! Io, suo nipote, non voi, che gli non conosceva neanche per prossimo, avete capito?»
Rivolta al cuoco, soggiunse: «Domandagli se vuol parlare con me». Il cuoco si concentrò in se stesso e poi, sempre figgendo gli occhi sul piano del tavolino, ripeté la domanda. Poco dopo il tavolino ricominciò a ballare e a scricchiolare.
«Ha detto di no»,
rispose il cuoco. La signora Geltrude rimase male, mentre il signor Stanislao, non sapendo padroneggiarsi, diè libero sfogo alla gioia che provava per la meritata sconfitta della sua prepotente consorte, esclamando con accento di giubilo infantile, degno più di me che di lui:
«Hai visto?»
E non l'avesse mai detto! La signora Geltrude si rivoltò tutta indiperita, scagliando in volto al povero direttore l'ingiuria abituale:
«Siete un perfetto imbecille!»
«Ma Geltrude!»
egli rispose imbarazzato con un fil di voce.
ti prego di moderarti, almeno in presenza al cuoco, almeno in presenza allo spirito del compianto professor Pierpaolo Pierpaoli.
La timida protesta di quel povero uomo in quel momento mi commosse, e volli vendicarlo contro la violenza di sua moglie. Perciò con voce rauca e con accento di rimprovero esclamai:
«Ah!»
I tre si voltarono di botto verso il ritratto, pallidi, tremanti di paura.
Vi fu una lunga pausa.
Il primo a ritornare padrone di sé fu il cuoco, il quale, fissando verso di me i suoi occhi di fuoco, esclamò:
«Sei tu ancora lo spirito di Pierpaolo Pierpaoli? Rispondi!»
Io feci un sibilo. Il cuoco continuò:
«Ti è concesso di parlare direttamente con noi?»
Mi venne un'idea. Contraffacendo la voce, come prima, risposi:
«Mercoledì a mezzanotte!»
I tre tacquero, commossi dal solenne appuntamento. Poi il cuoco disse a bassa voce:
«A domani l'altro!»
Si alzarono, misero il tavolino da una parte, rivolsero uno sguardo supplichevole verso di me, e poi il cuoco uscì ripetendo con voce grave:
«A domani l'altro!»
Il signor Stanislao e la signora Geltrude restarono un po' in mezzo alla stanza, impacciati. Poi il direttore dolcemente disse alla moglie:
«Geltrude, Geltrude, cerca di moderarti. Non mi dirai più quella brutta parola.»
Ella, combattuta dalla paura e il suo carattere arcigno, rispose a denti stretti:
«Non ve la dirò più, per rispettare il desiderio di quell'anima santa di mio zio. Ma anche senza dirvelo, credete a me, rimarrete sempre quel perfetto imbecille che siete!»
A questo punto lasciai il mio osservatorio, perché non ne potevo più dal ridere. Stamani, dopo aver scritto in queste pagine il fatto della seduta spiritica di iersera, mi sono accorto che uno dei miei compagni di dormitorio era sveglio. Gli ho fatto cenno di stare zitto, e del resto, anche se non glielo avessi raccomandato, sarebbe stato zitto lo stesso, perché si trattava di un amico fidato, di Gigino Balestra, del quale ho già parlato in questo mio giornalino. Gigino Balestra è un ragazzo serio che mi è molto affezionato, e ormai ho potuto riscontrare in più circostanze che posso contare su di lui senza pericolo d'essere compromesso. Prima di tutto siamo concittadini. Egli è figlio del famoso pasticcere Balestra, dal quale si serve sempre mio padre, rinomato per le meringhe, che ha sempre fresche, molto amico del mio cognato Maralli, perché è anche lui un pezzo grosso del Partito Socialista. E poi ci sentiamo anche legati di amicizia per la rassomiglianza delle vicende della nostra vita. Anche lui è disgraziato come me, e mi ha raccontato tutta la storia delle sue sventure, l'ultima delle quali, che fu la più grossa e che fece prendere al suo babbo la risoluzione di cacciarlo in collegio, è così interessante che voglio raccontarla qui, nel mio giornalino. «Campassi 1000 anni, mi diceva Gigino, non mi scorderò mai del 1° maggio dell'anno passato, che è e rimarrà sempre il più bello e il più brutto giorno della mia vita.» E in quel giorno evocato da Gigino, io stesso me ne ricordo benissimo, c'era una grande agitazione in città, perché i socialisti avrebbero voluto che tutti i negozi fossero stati chiusi, mentre molti bottegai volevano tenere aperto. Anche nelle scuole c'era un certo fermento, perché alcuni babbi di scolari, essendo socialisti, volevano che il preside desse vacanza, mentre molti altri babbi non ne volevano sapere. Naturalmente, i ragazzi in quella circostanza si schierarono tutti dalla parte dei socialisti, anche quelli che avevano i babbi di un altro partito, perché, quando si tratta di far vacanza, io credo che tutti gli scolari di tutto il mondo siano pronti a dichiararsi solidali nello stesso sacrosanto principio, che sarebbe quello d'andare a fare piuttosto una bella passeggiata in campagna col garofano rosso all'occhiello della giacchetta. Difatti successe che molti ragazzi in quel giorno fecero sciopero, e mi ricordo benissimo che lo feci anche io, e che per questo fatto il babbo mi fece stare 3 giorni a pane e acqua. Ma pazienza, tutte le grandi idee hanno sempre avuto i loro martiri. Al povero Gigino Balestra però successe qualche cosa di peggio. Egli dunque, a differenza di me, aveva fatto sciopero dalla scuola col consenso di suo padre.
«Oggi è la festa del lavoro.
gli aveva detto il signor Balestra, e io ti do il permesso di andare fuori di porta coi tuoi compagni. Sta allegro e abbi giudizio. Gigino non aveva inteso a sordo e con alcuni suoi compagni era andato a fare una visita a certi compagni che stavano in campagna. Arrivati sul posto, tutti insieme si misero a fare il chiasso e via via il numero della comitiva era andato aumentando, tanto che da ultimo erano non meno di una ventina di ragazzi di tutte le età e di tutte le condizioni sociali, tutti affratellati in una grande baldoria d'urli e di canti. A un certo punto Gigino, che si dava una cert'aria per essere il figlio di uno dei capi del Partito Socialista, entrò a parlare del primo maggio, della giustizia sociale e di altre cose delle quali aveva sentito parlare spesso in casa e che aveva imparato a ripetere pappagallescamente. Ma ad un tratto, uno della comitiva, un ragazzaccio tutto strappucchiato, gli rivolse a bruciapelo questa inopportuna domanda.
«Tutti bei discorsi! Ma che è giusta, ecco, che tu abbia una bottega piena di pasta e di pasticcini a tua disposizione, mentre noi poveri non si sa neppure di che sapore le sieno!»
Gigino a questa inaspettata osservazione rimase male. Ci pensò un poco e rispose, «Ma la bottega non è mica mia, è del mio babbo!»
«E che vuol dire?» ribatté il ragazzaccio. «Non è socialista anche il tuo babbo! Dunque, oggi che è la festa del socialismo, dovrebbe distribuire almeno una pasta a testa a tutti i ragazzi, specialmente a quelli che non ne hanno mai assaggiate. Se non comincia lui a dare il buon esempio, non si può pretendere certo che lo facciano i pasticceri retrogradi!»
Questo tendenzioso ragionamento ebbe la virtù di convincere l'assemblea, e tutta la comitiva si mise a urlare.
«Ha ragione Granchio!»
Era questo il soprannome del ragazzaccio tutto strappato.
«Evviva Granchio!»
Gigino naturalmente era mortificato, perché gli pareva di fronte a tutti quei ragazzi di farci una cattiva figura, e non solo lui, ma anche il suo babbo, sicché si struggeva dentro di trovare qualche ragione con la quale ribattere il suo avversario, quando gli venne un'idea che da principio lo spaventò quasi per la sua arditezza, ma che gli apparve poi di possibile esecuzione, e l'unica che avesse la virtù in quel frangente di salvare la reputazione politica e sociale sua e di suo padre. Aveva pensato che in quel momento il suo babbo era alla camera del lavoro a fare un discorso e che le chiavi di bottega erano in casa, nella sua camera, dentro il cassetto del comodino.
«Ebbene!» gridò. «A nome mio e di mio padre vi invito tutti nel nostro negozio ad assaggiare le nostre specialità. Ma intendiamoci, ragazzi, una pasta a testa!»
L'umore dell'assemblea si mutò come per incanto, e un solo grido echeggiò alto, entusiastico, ripetuto da tutte quelle bocche in ciascuna delle quali serpeggiava la medesima acquolina tentatrice.
«Evviva Gigino Balestra! Evviva il suo babbo!»
A questo punto è meglio che lasci la parola allo stesso Gigino Balestra, che, essendo stato il protagonista di quell'avventura comica e tragica a un tempo, la racconta certamente meglio di quel che potrei fare io.
«Lì per lì», dice Gigino, «mi parve che il numero dei miei compagni fosse molto cresciuto. Il negozio era addirittura invaso da una vera folla, che bisbigliava girando intorno sulle paste e sulle bottiglie dei rosoli certi occhi che parevano di fuoco. Granchio mi domandò se potevano prendere una bottiglia di rosolio, tanto per non murare a secco, e avendo acconsentito me ne versò gentilmente un bicchiere pieno, dicendo che il primo a bere doveva essere il padrone di casa. E io bevvi, e bevvero tutti, facendomi dei brindisi e invitandomi a ribere, sicché si dovette stappare un'altra bottiglia. E intanto anche le paste sparivano. E più vicini a me, me ne offrivano dicendomi, prendi, senti com'è buona questa, senti com'è squisita quest'altra, proprio come se fossero stati i padroni della pasticceria, e io il loro invitato.
Che vuoi che ti dica, caro Stoppani? Si arrivò a un punto che io non capivo più nulla.
Ero esaltato, mi sentivo addosso un ardore, un entusiasmo che non avevo provato mai. Mi pareva d'essere in un paese fantastico, tutto popolato di ragazzi di marsapane, col cervello di crema e il cuore di marmellata, uniti da un dolce patto di fratellanza, condita con molto zucchero e rosolio, di tutte le qualità. E ormai anch'io seguitavo come tutti gli altri a mangiar paste a quattro ganasce e a vuotar bottiglie e boccette, di tutti i colori e di tutti i sapori, volgendo delle occhiate di beatitudine in quel campo aperto alla baldoria, nel quale si agitavano come fantasmi tutti quei ragazzi che ogni tanto urlavano a bocca piena
«Evviva il socialismo! Evviva il primo maggio!»
Io non ti so dire quanto durasse quella grande scena d'ogni dolcezza e d'ogni lefizia. So che a un certo punto la musica cambiò a un tratto, e una voce terribile, quella di mio padre, rimbombò nel negozio gridando:
«Oh, razza di cani! Ora ve lo do io il socialismo!»
E fu un diluvio di scapaccioni che piove da tutte le parti, fra le grida e i pianti di tutta quella folla di ragazzi briachi che si accalcava confusamente verso la porticina, cercando di fuggire. Il banco, prima cosparso di centinaia di paste tutte messe per ordine, era vuoto. Gli scaffali attorno erano tutti in disordine e vi si affacciavano qua e là i colli di bottiglie rovesciate, dalle quali colavano giù rosoli e sciroppi. In terra era un piaccichiccio di pasta sfoglia pesticciata. Dovunque, sulle sedie, nelle cornici degli scaffali e del banco, erano bioccoli di crema e di panna sbuzzata fuori dalle meringhe e di tafe di cioccolata. Ma fu solo, come ho detto, in un lampo che io intravidi tutto questo, perché un maledetto scapaccione mi fece rotolar sotto il banco e non vidi né sentii più nulla.
Quando mi svegliai ero a casa, nel mio letto. E accanto a me c'era la mia mamma che piangeva.
Mi sentivo un gran peso nella testa e sullo stomaco.
Il giorno dopo, 2 maggio, il babbo mi dette 2 once d'olio di ricino. La mattina di poi, 3 maggio, mi fece vestire e mi portò qui, nel collegio Pierpaoli. Così Gigino Balestra ha concluso il suo racconto con un accento comicamente solenne che mi ha fatto proprio ridere.
«Vedi, gli ho detto, anche tu sei vittima, come è accaduto a me in più circostanze della vita, della tua buona fede e della tua sincerità. Tu, avendo il babbo socialista, hai creduto nel tuo entusiasmo di dover mettere in pratica le sue teorie, distribuendo i pasticcini a quei poveri ragazzi che non ne aveva mai assaggiati, e il tuo babbo ti ha punito. È inutile. Il vero torto di noi ragazzi è uno solo, quello di pigliar sul serio le teorie degli uomini, e anche quelle delle donne». In generale accade questo, che i grandi insegnano ai piccini una quantità di cose belle e buone, ma guai se uno dei loro ottimi insegnamenti, nel momento di metterlo in pratica, urta i loro nervi o i loro calcoli o i loro interessi.
Piero Baldini ha letto Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.